Ed eccoci in diretta, stava mancando anche, insomma, stava iniziando a saltare anche la nostra musica, proprio perché vogliamo metterla un attimo da parte e dar voce invece a te, insomma, che ci racconti, come dicevamo poco fa, dai nostri microfoni, questa iniziativa che c'è stata ieri davanti al Comune di Genova per dire no all'accordo con la Mekerot. Ce la racconti un po' meglio?
Ieri appunto si è tenuto un presidio davanti alla sede del Comune di Genova, appunto contro l'accordo tra IREN e Mekerot, che è un accordo appunto che viene stipulato con l'azienda statale israeliana, la Mekerot, che già, per chi ricorda, vi erano già state alcune momenti di mobilitazione e di protesta negli anni passati per gli accordi tra Mekerot e Acea, e più o meno lo stesso scenario si va a riproporre in questo momento con la IREN che appunto è attiva sia in Liguria che in Emilia Romagna ed in altre regioni. Per cui ieri, in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale di Genova, c'è stato appunto si è svolto appunto questo presidio davanti alla sede del Consiglio Comunale per protestare contro questo accordo, sottolineando anche il fatto che questo accordo viene stipulato con la stessa azienda che si rende complice, non si rende complice, anzi è la principale protagonista del furto e dell'espropriazione delle risorse naturali palestinesi, per cui appunto si è tenuto questo presidio.
Sì, perché magari questo bisogna sottolinearlo un po' meglio, no? Che significa? Significa che spesso e volentieri rubano dalle sorgenti, insomma, vicino ai villaggi palestinesi l'acqua per rifornire magari i tanti insediamenti che ci sono anche all'interno appunto di Israele, lasciando a secco poi i villaggi, le piccole enclave, ormai le chiamo enclave perché sono circondate completamente da checkpoint ed insediamenti palestinesi, soprattutto nell'area della Cisgiordania, no?
È ancora più paradossale che poi fondamentalmente l'acqua viene si va ad attingere a quelle che sono le falde idriche palestinesi, e appunto quest'acqua viene poi a sua volta rivenduta dall'azienda Mekerot, l'azienda israeliana Mekerot, ai palestinesi stessi poi, tra l'altro, cioè, questa è una piccola parentesi, però è abbastanza emblematica, a prezzi totalmente diversi da quelli che poi sono i prezzi che vengono addebitati per l'acqua e per le risorse idriche dentro ai territori occupati. Per cui già partendo dal presupposto che queste sono che le risorse idriche e l'accesso all'acqua siano dei beni primari, da un altro lato, cioè, questa piccola parentesi rende ancora più paradossale il tutto, per cui questo accordo stipulato con la IREN, che poi tra l'altro non va considerata appunto un'azienda privata, perché è controllata al 51% da una serie di comuni italiani.
Vabbè, come era Sciacchi a Roma?
Sì, tra cui quello di Genova, dove si è svolto appunto il presidio di ieri.
Ti volevo chiedere, magari pure per far capire meglio a chi ascolta questa radio, ma perché un'azienda appunto a partecipazione a maggioranza pubblica italiana ha bisogno di come è stata appunto adesso per l'IREN o come per Acea, ha bisogno di questi accordi con la Mekerot? Che cosa porta in più questa azienda israeliana?
porta in più, perché ovviamente nel caso di accordi come questo non c'è soltanto quello che è l'apporto meramente ed esclusivamente logistico e tecnico, ma si parla anche di tutta quanto una serie di altri fattori che vanno ad influire, tra cui quello di anche di intese politiche e di convenienze, di interessi che, e reciproci scambi di interessi, per cui spesso e volentieri la scelta di partner commerciali di questo genere è anche dettata da quello che è anche un orientamento politico, una scelta di cambio per ricambiare eventualmente determinate anche prese di posizione. Quindi normalmente, cioè ormai è la prassi che i criteri appunto per accordi di questo genere vadano a tenere in considerazione una moltitudine di fattori, in cui quello diciamo pratico spesso e volentieri va a ricadere in secondo piano. Per cui detto ciò, durante appunto il presidio di ieri parte dei manifestanti che erano presenti al presidio davanti al comune di Genova sono riusciti ad entrare durante la seduta del consiglio comunale, dove sono intervenuti e puntualmente sono stati bloccati dai consiglieri comunali che sostenitori appunto di questo accordo, dietro al quale comunque vanno a celarsi anche interessi di determinati gruppi, anche gruppi di pressione sotto un certo punto di vista, per cui è stata chiusa è rimandata questa seduta del Consiglio Comunale, se non sbaglio, a data da destinarsi, in cui poi con il pretesto di dare il tempo ai capigruppo di riuscire ad analizzare e a portare avanti una lettura più approfondita appunto di questi accordi. Quindi questo è stato un primo passo di una lunga serie, si spera, di iniziative portate avanti su questo fronte da diverse realtà, perché appunto il presidio di ieri è stato organizzato da diverse realtà presenti, attive sul territorio di Genova. Per cui ci auspichiamo che questa mobilitazione vada avanti e che possa espandersi anche in altri luoghi dove la IREN è presente e attiva, come appunto, perché essendo presente anche a Torino, Reggio Emilia, Piacenza e altri comuni italiani, si spera che questa mobilitazione riesca ad espandersi per coprire anche altri territori, per cui ci auspichiamo che sia appunto la prima di una serie di iniziative e che riesca quantomeno a portare i suoi frutti.
Bene, l'altro, insomma, non so pure, insomma, mi sembra che questo periodo, insomma, in un periodo veramente in cui aumentano i crimini, gli attacchi messi in atto, insomma, dall'esercito israeliano, le sue, insomma, i coloni, che alla fine sono anche in qualche modo il braccio armato, no? Anche perché, insomma, sempre di più viene data la possibilità di armarsi già da prima, ma adesso c'è una vera e propria campagna in virtù di questo nuovo governo di destra, però mi sembra che poi stanno cominciando ad esportare, ad aumentare anche gli accordi proprio sull'esportazione di tecnologie e materiale bellico, no? Come è quello dei gli accordi con la regione Puglia sui droni. Anche su questo ti sembra che nell'ultimo periodo ci sia aumentato? Vedi se, insomma, secondo te sta crescendo la mobilitazione intorno appunto a questi commerci di armi, in particolare oppure se ne parla ancora troppo poco?
Sì, è un purtroppo questo è l'andamento, purtroppo vanno avanti così, e nella prova appunto anche la politica adottata recentemente e gli ultimi accordi siglati tra diverse organizzazioni, istituzioni italiane da un lato e israeliane da un altro. Emblematico appunto il caso della Leonardo. Nel corso dell'ultimo anno ci siamo mossi in più occasioni per lanciare momenti di mobilitazione contro gli accordi appunto siglati tra Leonardo e istituzioni varie istituzioni israeliane che hanno raggiunto il culmine in due presidi tenutisi davanti alla sede di Leonardo a Roma. Ora di recente è stato siglato un nuovo accordo tra Leonardo e istituzioni israeliane per lo sviluppo delle start-up, per cui con l'autorità per l'innovazione israeliana, per cui ci sta questa volontà chiara e palese da parte dell'Italia e che si dimostra sempre più forte e ancora di più pare con questo nuovo governo, non che con quello precedente lo sia stato di meno, però appare ancora più palese con questo governo quella che è la tendenza, per cui
sì, la tendenza, diciamo, a riarmo, a giustificare, certo, insomma, era un trend già iniziato precedentemente, però insomma qui c'è anche un pensiero, insomma, come dire, forte di propaganda, insomma, politica all'aumento a riarmo, no?
Cioè, insomma, sì, poi si va a spaziare tra anche diversi settori in cui viene portato avanti questo tipo di collaborazione che spesso e volentieri non è relegata al solo mondo delle tecnologie militari così di per sé, perché molto spesso poi vengono introdotti, vengono siglati accordi anche con istituzioni universitarie italiane e vengono istituiti progetti di ricerca il cui fine ultimo poi è l'utilizzo e l'impiego di eventuali tecnologie poi anche sul fronte militare, o talvolta viene anche camuffata, no, come finalità quindi per fini civili all'interno del settore militare, quindi non è raro scovare e trovare tra vari bandi o nascoste da qualche parte perché poi molto spesso non vengono pubblicizzate per paura di proteste, di condanne, le finalità di questi vari accordi, però comunque non è raro trovare accordi tra università italiane, università israeliane che all'apparenza sembrano completamente innocue, ma fondamentalmente poi vengono impiegate nel settore militare. E appunto un esempio è stato anche quello dei vari accordi siglati insieme all'Università di Roma Tre un po' di tempo fa, che non menzionavano il reale impiego delle tecnologie soggette che venivano studiate e trattate nei vari progetti. Quindi questo è l'andamento e sembra palese che con gli sviluppi di quest'ultimo anno in Europa si è andato a sdoganare molto questa cosa, e per cui non si va neanche più a celare così tanto come si faceva alcuni anni fa. C'è un chiaro e palese tentativo di rendere questa realtà, di rendere questo andazzo, tra virgolette, una normalità, quindi normalizzare da un lato la militarizzazione dei luoghi di studio, di ricerca e di istruzione, da un lato di trattare con una semplicità sconvolgente temi come sviluppo di tecnologie militari, come se nulla fosse, messe sullo stesso piano delle tecnologie utilizzate per degli utilizzi civili. Non che sia meno peggio una collaborazione con Israele su questo punto, però molte persone più sensibili al tema del militarismo potrebbero trovarlo abbastanza sconvolgente. Per cui questo purtroppo è l'andazzo nell'ultimo periodo e nell'ultimo anno soprattutto.
Sì, diciamo che fa parte proprio di una cultura, no? Come dire, un po' da Far West, un po' da cowboy,
sì,
la definirei io.
A normalizzare, sì, questo stato di guerra. Per cui sì.
Ma anche, come dire, riaffermare quel diritto all'autodifesa come forma privata, no? Quindi il possesso del singolo di un'arma, di potersi difendere la propria proprietà, in questo senso da Far West, un po' da cowboy, no? Sul modello americano, molto portato avanti da alcuni partiti che oggi purtroppo, insomma, in qualche modo stanno al governo e quindi hanno modo di affermare, non solo da un punto di vista normativo, legislativo, perché insomma già la Lega questo l'ha fatto anche precedentemente, ma da un punto di vista soprattutto culturale, no? Vediamo tutta la polemica di questi giorni con Fazzolari sull'uso delle armi o promuovere le armi nelle scuole dell'obbligo, poi rimangiata dicendo no, non volevo dire questa, però questa promozione costante, questo di alcuni modelli, insomma, da un punto di vista veramente culturale, no? Un appetibile l'alternanza.
Non so se il parallelo sia, però comunque generalmente alla fine sì, si va verso il sostenere tutto quanto quel filone, no? Quell'industria, anche perché fondamentalmente ci ritroviamo con dirigenti di industrie con dirigenti di industrie simili piazzati in posizioni politiche con quest'ultimo governo.
Certo.
Quindi sì.
Sì, no, nel senso che poi questo pensando ad Israele, un po', insomma, le politiche mi pare un po' prima ti innescano la paura, no? E poi ti dicono: vabbè, allora per difenderti. Più paura hai, più promuovono un tipo di difesa che è fatta appunto dall'armarsi e rendono più semplice l'acquisto di armi, lo promuovono. Pensiamo a quanto lo Stato israeliano ha fatto soprattutto con le figure dei coloni, e pensiamo quanto anche qui, no? Questa logica della paura, oddio, eccetera. Quindi la necessità, il bisogno di proteggersi da solo, perché lo Stato tra virgolette non ci protegge. Poi se uno fa i calcoli e vede quello che succede in America, ma insomma Israele ha una situazione un po' differente, ma non tanto, l'aumento dell'uso, la circolazione delle armi non fa altro che produrre maggiori omicidi, ma più morti. Questo è proprio un dato di fatto banale, no? Una volta ci si tirava le pietre, siamo arrivati meno, più si usano le armi, se pensiamo anche che una delle ultime dichiarazioni di uno dei ministri israeliani, Ben Gvir, ha minacciato di rispondere con 50 missili a ogni razzo lanciato da Gaza, capiamo bene, insomma, qual è il linguaggio che si vuol proporre, no? Cioè, qual è il futuro, purtroppo, che ci dobbiamo aspettare, se non riusciamo a bloccarlo fortemente, no?
Sì, comunque anche importante sottolineare che non è semplicemente anche una questione riferendosi anche a tutto quanto molti appunto si sono scandalizzati da queste dichiarazioni del ministro sionista Ben Gvir, però fondamentalmente occorre anche non scordarci che non è semplicemente una questione di sproporzione di forza, ma è una questione di diritti negati di un popolo. Però comunque fondamentalmente sì.
Vabbè, diciamo che la battaglia è ampio spettro, perché qui, insomma, non solo lottare contro alcune politiche dello Stato di Israele significa anche lottare alcune politiche che vuole mettere in atto buona parte dei paesi occidentali, cioè questa rincorsa al riarmo costante. Veniamo invece all'ultima cosa che volevo chiederti, perché è uscito un comunicato della comunità palestinese in Europa, in cui denunciano, no, sia la situazione di solidarietà ovviamente con tutte le vittime del terremoto, ma in particolare viene denunciato quanto siano criminali, soprattutto ad oggi, le sanzioni nei confronti della Siria in questa condizione.
Sì, assolutamente, perché ci si trova in una situazione in cui appunto che diventa sempre più simile a quella, no, dell'Iraq degli anni 90, e che viene tuttora utilizzato appunto come metodo per piegare la volontà di chi non si allinea a determinate politiche, alla visione dell'amministrazione di Stato USA nel Medio Oriente nello specifico e nel mondo in generale. Per cui ci troviamo in questa situazione paradossale in cui la Siria è di fatto sotto embargo e sotto sanzioni da quasi 10 anni, 10 anni in cui sono stati interrotti appunto inizialmente i rapporti diplomatici tra i vari paesi europei di quello che viene, no, considerato quella che viene considerata comunità internazionale, ma che nei fatti è il Nord America e l'Unione Europea. E che prosegue tuttora con sanzioni economiche, con un blocco che va a colpire l'intera popolazione siriana, aggravato appunto negli ultimi 2 anni dalle ultime sanzioni statunitensi, la CSAR Act che è attivo, che è entrato in vigore dal 2020, dal periodo dell'amministrazione Trump, che ha appunto colpito interi settori dell'economia siriana, per cui ci viene mostrato e viene veicolata appunto questa immagine delle sanzioni contro personaggi vicini a, quando nei fatti si tratta di sanzioni che vanno a colpire la sanità siriana, che vanno a colpire l'industria che vanno a colpire il settore anche dell'istruzione, che vanno a colpire tutti quanti i settori di vitale importanza, per cui ci sta, purtroppo questo ha portato a gravi conseguenze sull'economia siriana, ha portato l'inflazione alle stelle, ha portato una scarsità a una penuria di beni primari e di prima necessità. Ricordiamo che la Siria prima di questa guerra era quasi autonoma e autosufficiente in molti settori e che aveva comunque un'autosufficienza economica quasi senza uguali nella regione, per cui ovviamente a pagare le conseguenze di questo blocco e di questo blocco economico, di queste sanzioni, è l'intera popolazione siriana. E queste sanzioni, che hanno il chiaro obiettivo, e non ne ha nessun dubbio, nessuno ha alcun dubbio a tal riguardo, l'obiettivo è quello di piegare appunto alla volontà del popolo siriano, di piegare la Siria e renderla neutralizzarne il ruolo politico nella regione e a renderla succube di quella che è la politica statunitense per il Medio Oriente, perché vediamo chiaramente come non si sia mosso un dito per quanto riguarda la guerra nello Yemen, dove da anni va avanti una guerra in cui sono rimasti uccisi decine e decine di migliaia, centinaia di migliaia di civili a causa dei bombardamenti di quelli che sono i partner commerciali dell'Europa e degli Stati Uniti.
Sì, sì, purtroppo anche usando armi. Certo, infatti l'Arabia Saudita rifornita anche con armi italiane, purtroppo.
Esattamente, rifornita, non soltanto non viene sottoposta a sanzioni come quelle imposte contro la Siria, ma viene anche sostenuta effettivamente con la vendita di armi da parte anche dell'Italia, ed è importante sottolinearlo perché è un argomento che purtroppo passa in sordina, per cui abbiamo visto, possiamo vedere, appare chiara davanti a tutti questa ipocrisia, e noi appunto su questo punto crediamo sia importante, sia di vitale importanza muoverci e riportare i riflettori sulla questione relativa alle sanzioni imposte contro la Siria. Si parla di circa più di 6.500 morti tra Turchia e Siria a causa del terremoto che ha colpito la regione.
Ma anche di più, perché le ultime notizie parlano addirittura, alcuni danno 11.000 morti, per cui sono veramente aumentati tantissimo.
Sì, per cui ma da un altro lato è anche problematico riuscire a dare una stima precisa del numero di vittime, sì. Perché gran parte delle vittime siriane di questo terremoto si trovano nelle zone illegalmente occupate da parte della Turchia. Per cui da un lato ci si trova appunto davanti a questa grande catastrofe, davanti a questa grande crisi umanitaria, ma che non è solamente umanitaria, c'è da sottolinearlo, anche una dimensione politica, e ha delle ripercussioni su più fronti, e c'è da ricordare e da sottolineare il fatto che responsabilità delle una grande responsabilità delle conseguenze appunto delle vittime di questo terremoto sono da imputare anche a chi ha deciso appunto di sostenere e di portare avanti la politica di sanzioni contro il popolo siriano che ha rallentato e bloccato il processo di ricostruzione delle città siriane, ha bloccato il processo di ricostruzione delle infrastrutture distrutte nel corso della guerra e che ad oggi impedisce l'arrivo anche di semplici aiuti, di semplici aiuti umanitari, appigliandosi appunto alla questione delle sanzioni che purtroppo appunto passano ormai inosservate. Sono le stesse sanzioni della stessa politica che sta portando sull'orlo della catastrofe anche altri paesi come il Libano, in cui ad oggi l'inflazione è arrivata a livelli mai visti nella storia nel quale si rischia e si sfiora una reale crisi di grande portata che può avere grandi ripercussioni politiche sull'intera regione, che rischia di diventare un elemento di instabilità, ed è questo il fine ultimo dell'amministrazione statunitense, quella di rendere appunto anche il Libano un paese instabile, quello di riuscire a piegarlo, a portarlo sulle ginocchia, così come vuole piegare e portare sulle proprie ginocchia la Siria, in maniera tale da obbligare appunto da obbligarli a sottomettersi a quelli che sono appunto i loro diktat.
Sì, no, infatti poi del Libano se ne parla pochissimo, anche se in questi giorni ci sono stati anche grossi scioperi degli insegnanti, proprio in virtù di quello che denunciavi te, no? L'impossibilità ormai di sopravvivere alla svalutazione completa della lira libanese. Un'ultima domanda, e poi magari insomma su questi temi sono talmente vasti che ci torneremo tanto questo periodo, che abbiamo deciso anche di ridare uno spazio diciamo settimanale a quello che avviene non solo giù in Palestina, ma anche alle mobilitazioni che si stanno costruendo, al tentativo di dare voce anche a chi si muove e vuole sostenere in qualche modo la lotta all'autodeterminazione del popolo palestinese. Una domanda, se vuoi una curiosità, oppure se hai altre cose da aggiungere. Prima parlavi della politica del Nord America, ma proprio in questi giorni usciva notizia appunto che invece c'è un forum latino-palestinese, in particolare parte dal Brasile, e da questo incontro e da questa, come dire, disposizione, promessa del governo brasiliano di sostenere la causa del popolo palestinese di fronte all'occupazione israeliana. Sai, insomma, quindi una posizione completamente diversa che apre uno spiraglio quantomeno di solidarietà tra popoli che hanno a lungo scontato le politiche del Nord America. Sai dire qualcosa di più, oppure ne riparliamo un'altra volta, insomma?
Diciamo che per quanto riguarda l'America Latina, storicamente c'è stato storicamente appunto una storia di rapporti di scambio, anche in virtù di un'esperienza comune nel fronteggiare quelle che sono le politiche statunitensi, per cui non è un qualcosa di nuovo. Nel corso degli anni ci sono state molteplici esperienze simili, Per cui noi ci auspichiamo comunque, che iniziative di questo genere, vadano avanti e che possano replicarsi anche altrove. Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto iniziative simili svolgersi ed avere luogo anche in Cile, dove ci sta un'importante, in termini numerici, presenza palestinese, ma già da inizio secolo scorso, a seguito delle grandi ondate di immigrazione dalla Palestina verso il Sud America. E sono ovviamente questa storia di rapporti è andata a consolidarsi ed aumentare soprattutto nel corso degli anni 70 e in parte anche nel corso degli anni 80, per cui siamo abbastanza fiduciosi, come siamo appunto forti delle esperienze avute nel corso dei decenni scorsi. Una tra tutte, appunto, per quanto quasi simbolica rimane, quella con il Venezuela, che nel corso degli ultimi anni insieme a Cuba hanno lavorato a progetti di formazione per medici da campo in Palestina, e senza contare le innumerevoli prese di posizione puntualmente ad ogni aggressione sionista contro la striscia di Gaza nel corso degli ultimi anni e ad ogni aumento delle tensioni in Cisgiordania e nei territori occupati. Quindi siamo ben consci e ben sicuri della vicinanza, appunto, dei popoli dell'America Latina alla causa palestinese, come ricambiamo questa vicinanza.
Bene, sì, questo era insomma un po' per dare almeno uno spiraglio positivo, insomma, anche da un punto di vista di politiche che cambiano, magari di governi, no? Perché poi sappiamo che la solidarietà ad oggi, almeno nel nostro nord del mondo, è fatta molto più dal basso che dalle realtà governative ed istituzionali. Io ti ringrazio, magari ci risentiamo se ci sono altre iniziative come quelle appunto di Genova, se ci sono altre mobilitazioni, la radio insomma è sempre disponibile a dare voce. Grazie.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
سواد الليل نور السماء طفوا النجوم وزادوا الليل وحش وظلم لكن أطفال بلادي بسمتها تضوي تساوي من عتم الليل.